Un grande giornalista italiano che, tra l'altro, ha lavorato tanto proprio negli Stati Uniti prima di diventare direttore di giornali importanti come Repubblica e La Stampa di Torino. Mario Calabresi, da giornalista, è uno che è abituato a raccontare storie vere e infatti la sua carriera, anche di scrittore, è fatta di queste raccolte di storie vere che lui manda periodicamente in stampa. La prima poi che ha raccontato, a dire il vero, è quella della sua famiglia che, come è noto, ha il suo centro drammatico nell'assassinio di suo padre, commissario di polizia, da parte di alcuni terroristi del gruppo di estrema sinistra Lotta Continua nel 1972, quando lui era un bambino molto piccolo. Poi però Mario Calabresi ha guardato a tante altre storie, i suoi libri hanno spesso sottotitoli come Storie di donne e uomini che... puntini puntini. Ecco, l'ultimo libro ha come sottotitolo Storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere, e il titolo invece è Una volta sola, e si capisce, credo, al volo di cosa si tratta, no? Una volta sola, quindi storie di scelte di vita, storie di scelte che cambiano la vita e che magari diventano scelte molto difficili a causa delle circostanze. C'è, ad esempio, una donna che sa che la morte incombe su di lei a causa di una malattia, un'altra che si ribella al marito camorrista che l'ha ridotta in schiavitù. Un uomo che diventa testimone di giustizia, anche se questo gli costa proprio il dover abbandonare la sua vita. Ecco, per capire come fa Mario Calabresi a coltivare tutte queste storie, sono andato a trovarlo nella sede di Cora Media, che è la factory di podcast che ha fondato e che dirige da qualche anno. E siamo partiti proprio da questo, cioè dov'è questo grande archivio di storie? Anche perché credo che negli anni sia diventato ipertrofico, verrebbe da dire quasi troppo per essere gestito da un uomo solo.
Il mio archivio di storie è nella mia testa e una parte però dorme. Sostanzialmente io le ho raccolte inconsciamente. Non ho pensato un giorno scriverò su questo. E poi succede qualche cosa che le riaccende, che me le fa tornare in mente. Cosa faccio però? Faccio delle tracce. Perché ho preso questo vizio, prima lo facevo su carta, ma poi oggi non so più dove poi ho messo quel foglio, quell'altro. E quindi lo faccio sulle note del telefono. L'altra cosa è di tenere delle cartelline in cui butto dentro appunti, ritagli, qualunque cosa, una fotografia abbia a che vedere con il tema del libro.
Le prime volte che sono entrato non ho chiesto niente. Ho notato che era gentile, molto serio e riservato. Il suo negozio ordinato e sobrio. Mi chiedevo da dove venisse, che storia avesse. Di solito non ci facciamo mai domande sulle persone che incontriamo. Quello che appare ci basta. Oppure siamo semplicemente rispettosi e non chiediamo. Ma la terza volta che l'ho visto, dopo avergli domandato se poteva allungarmi le maniche di una giacca, gli ho chiesto: "Da dove viene?" Lui ha leggermente sorriso e mi ha detto: "Secondo lei? Vengo da un paese antichissimo, una culla di civiltà." Non so come ho risposto: "Afghanistan." Poi, guardando il lavoro che doveva fare, ha aggiunto: "Vengo da Kabul e ci ho messo una vita ad arrivare qui." Quando sono tornato a prendere la giacca, non ho nemmeno controllato se le maniche fossero lunghe il giusto, ma gli ho chiesto com'era arrivato a Torino. Via terra e via mare. È stato un viaggio lunghissimo e pieno di problemi. Da quel giorno ho cominciato a passare a trovarlo solo per ascoltare la sua storia, un pezzetto alla volta. Mi infilavo nel negozio tra un cliente e l'altro e uscivo ogni volta che ne arrivava uno alla porta per non disturbare.
Una delle tante storie di Una volta sola di Mario Calabresi, letta dalla voce di Paolo Cortinovis. Avete sentito? È una storia di immigrazione, la storia di un viaggio estenuante, doloroso, che si fa fatica anche solo a ricordare. Ed è una delle storie che Mario Calabresi insegue, con tenacia. E quindi viene da chiedersi da dove venga questa tenacia, questa fiducia, questo ottimismo di fondo che ti dice: continuo e qualcosa di interessante troverò.
Mi spiace deludere il pessimista e il cinico, ma sono molte di più le cose che vanno in buca di quelle che finiscono contro il nulla. Le persone sono infinitamente più interessanti di quello che noi pensiamo. Però bisogna avere due cose. Bisogna avere pazienza e mettersi in ascolto. Allora, se si ha pazienza, anche quelli che sembrano poco interessanti, coriacei, aggressivi, infastiditi, distanti, a un certo punto col tempo si aprono e quindi vengono fuori le cose che stai cercando, anche da quelli più difficili. L'idea della pazienza, ma anche di fare le cose non per forza perché devono finire da qualche parte, devono avere un ritorno. Se no noi ragioniamo troppo in termini economici, tutto deve avere un ritorno, un fine, uno scopo.
Posso chiederle se secondo lei, so che non c'è una regola, ma è più complicato intervistare personaggi molto noti o persone molto poco note?
Molto difficile intervistare le persone che non sono abituate a parlare, ad essere intervistate, e quindi ci vuole un di più di pazienza, di tempo. Ma è altrettanto difficile fare un'intervista autentica a delle persone note, perché le persone note normalmente hanno una serie di narrazioni già precotte, precostituite, e sono disponibili a darti solo quelle, e quindi tu fai fatica a rompere il muro, ad avere qualcosa di autentico. Invece la persona comune, se tu hai pazienza, quasi sempre è autentica e ti dà verità. Io per esempio, quando ho intervistato persone note, mi sono trovato spesso in situazioni in cui non ne veniva fuori niente di buono. E allora lì la strada è stata quella, a un certo punto, di dire che rinunciavo all'intervista. Cioè che, vabbè, ma non importa, grazie, ma non mi interessa. L'ho fatto due volte questa cosa, così netta. E in entrambi i casi questo ha rotto quel muro. Poi dice, no, ma come? Se ne va? Il problema è che spesso l'intervistatore ha assoluto bisogno di quell'intervista. E quindi non può permettersi di dire no grazie, me ne vado. E un'altra cosa è che spesso le parti migliori di un'intervista arrivano quando l'intervista è finita. La persona si rilassa e ti dice delle cose che non aveva previsto di dirti.
Come mai ha scelto, per aprire e per chiudere il libro, due storie in cui invece la libertà di scelta è molto compressa perché le persone si trovano di fronte a delle malattie molto gravi?
La prima storia di una ragazza che deve lasciare un testamento, un racconto della sua vita ai suoi figli, una ragazza che è malata e che poi non sopravviverà. Questa donna, di fronte alla domanda che cosa devo insegnare ai miei figli, va esattamente al punto. Non ha scuse, momenti, rinvii. Ha un messaggio da lasciare. E il messaggio che lascia alle sue figlie e ai suoi figli, che sono bambini per quando cresceranno, è: rendetevi conto di quanto la vita ha valore, di quanto è importante ogni giorno. Non aspettate di capire che una cosa ha valore solo quando rischiate di perderla o l'avete già persa. E questa è la prima donna. L'altra donna che chiude il libro è una donna invece che potrebbe chiedere l'eutanasia, che potrebbe dire io non ho più niente da vivere. Perché? Perché la sua vita, il suo movimento, le sue possibilità di vita sostanzialmente, per come le guardiamo da fuori, sono al grado zero. Perché ha una sclerosi multipla da più di 20 anni, lei non si muove, è completamente bloccata, è alimentata e comunica soltanto muovendo gli occhi, con un computer a impulsi oculari. E questa donna però è una donna piena di vita che mi dice che la vita è una cosa meravigliosa. Che io sono andato a intervistare e che parla e che mi rispondeva col computer e poi mi ha scritto un testo che io ho messo alla fine del libro. E lei dice, io non ho più niente, ma dentro esisto ancora e anzi tutto è ancora più forte. E io amo vedere i miei figli e poi i miei nipoti adesso crescere. Amo leggere i libri e i giornali, amo guardare le fotografie, amo ascoltare. E amo sentire la musica. Dice, io ho una, dentro di me c'è una quantità di movimento, fuori tutto è immobile, ma dentro c'è un sacco di movimento e io finché potrò voglio vivere. C'è una cosa, siccome io questo l'ho messo piatto, perché non vuole esserci nessun tipo di giudizio sul dire, ah ma no, ma allora tutti dovrebbero, no, lei non giudica chi pensa invece no, vorrei l'eutanasia, lei non entra in questo, lei dice, questa è la mia esperienza. E però ho visto una cosa, la differenza che cosa fa? La differenza la fa avere una sanità intorno che gli ha dato gli strumenti. la differenza la fa avere un marito che ha avuto un posto di lavoro in cui gli hanno dato la possibilità di stare in presenza solo la mattina, per cui tutti i pomeriggi sta con la moglie e la mattina c'è un'altra persona. Avere una vita intorno di parenti, di amici che continuamente ti vengono a trovare e ti raccontano storie e tu gli rispondi. Cioè, lei non è sola e ha questa visione perché ha intorno tante persone e, come dice lei, io ho intorno tanto amore e questo fa la differenza.
Ci sono diversi capitoli del libro, diverse storie nel libro che raccontano sia lezioni di vita che lei ha avuto anche da suoi amici, amici di gioventù che non ci sono più, sia vere e proprie lezioni sia di vita che non, ad esempio, che ha avuto da un suo professore. Tutti gli scrittori con cui io parlo di solito dicono sempre: ma io non voglio insegnare niente a nessuno. Perché non dobbiamo avere paura delle storie con una morale, forse troppo, delle storie un po' educative in qualche modo?
A me piacciono le storie un po' educative, non mi vergogno a dirlo, però non devono essere mai dette. Cioè, allora, io sognavo di fare una scuola di giornalismo, quella di Columbia University negli Stati Uniti. Mi informai, presi tutti i moduli, tutti i documenti, andai da mia madre e le dissi: guarda, c'è questa scuola fantastica. Mia madre dice: ah, bellissimo. Poi fece vedere a mia madre quanto costava e mia madre disse: è bellissimo, ma tu sei nato nella famiglia sbagliata. E per cui a Columbia University non ci sono mai andato. Però che cosa ho fatto? Una volta che sono andato a New York, sono andato nella sede del campus della School of Journalism di Columbia University e in ingresso c'è il motto della scuola e quello potevi leggerlo gratis, non dovevi pagare niente. Io me lo sono imparato a memoria, è semplicissimo, e l'ho fatto mio. È show, don't tell. Mostra, non dire. Per cui tutto ciò che tu devi dire: ah, ma allora bisogna essere, comportarsi così o cosà, tutto questo è stucchevole, è farlocco. Invece, se tu racconti una storia che mostra una cosa e le persone si fanno un'idea su quello, questo allora ha un valore.
C'è anche una regola, diciamo, di rispetto che lei usa per evitare che queste storie possano diventare quello che è sfruttamento, quella che è retorica?
Che c'è sempre condivisione. Chiedo alle persone di raccontarmi la loro storia e poi chiedo che cosa posso usare. E se chiedono gliela faccio rileggere, cioè le persone sono partecipi alla storia, non c'è mai una rapina, non mi interessa. Mi è capitato che alcune persone mi abbiano detto: poi non me la sento più, e io la storia l'ho rimessa nel cassetto.
E addirittura correzioni?
Ci sono delle persone che mi dicono di correggere delle cose, magari dicono: questo dettaglio offende qualcuno, quest'altra cosa non me la sento più, l'ho detta ma non me la sento. Mi è capitato anche nel giornalismo, mi è capitato che un sottosegretario alla presidenza del consiglio mi chiamasse sapendo che avevo una notizia che avrei potuto pubblicare quando ero direttore di un giornale relativamente a un rapimento da parte della jihad islamica e mi ha chiesto: se oggi voi pubblicate questa notizia che è vera mettete a rischio la vita di questa persona. E io lì mi sono fermato, poi ho detto: ok, io non la pubblico, però le chiedo che quando sarà, se sarà liberata, di saperlo un quarto d'ora prima di tutti gli altri. E l'ho saputo un quarto d'ora prima di tutti gli altri, ho dato per primo la notizia.
Altre storie che ci sono nel libro. Sami Modiano, ebreo di Rodi, che è oggi uno degli ultimi sopravvissuti e testimone della Shoah. Questo è un tema molto interessante che lei sta indagando ultimamente, cioè la memoria secondaria, o come la chiama lei, la post-memoria, cioè cosa succede quando muoiono gli ultimi testimoni diretti di qualcosa.
A me interessa tantissimo questa cosa. Tante persone che sono oggi giovani, che ascoltano le storie dalla viva voce dei testimoni, devono darsi questo onere, ma anche onore, di portarle avanti e di raccontarle. Io cerco di fare questo con le memorie che mi appartengono, che sono mie personali, e cerco anche di trovare dei testimoni che raccontino le storie di altri del passato. Proprio poche settimane fa, sul Lago Maggiore, ho raccontato le storie di un battaglione nazista che nel settembre-ottobre del 1943, quindi esattamente 80 anni fa, arrivò sul lago per impedire che gli ebrei, i disertori, i soldati italiani, i soldati stranieri eventualmente catturati scappassero in Svizzera. E si mettevano sul lago. E mentre erano sul lago fecero un grande rastrellamento di ebrei e hanno fatto il primo massacro di ebrei in Italia, il più grande per numero dopo le Fosse Ardeatine. Cioè ammazzarono 57 persone, tra cui dei bambini, e poi li buttarono con dei pesi nel lago per non far riemergere i corpi, per non potergli dare sepoltura. E io questa l'ho raccontata attraverso, abbiamo fatto anche un incontro pubblico a Meina, l'ho raccontata attraverso la testimonianza della figlia dell'unica ebrea sopravvissuta, che si chiamava Becky Bear, e la figlia si chiama Rossano Tolenghi, e attraverso la nipote del comandante, del capitano nazista che ha fatto queste stragi, che ha ricostruito la storia di famiglia e che oggi parla perché vuole che la memoria ci sia, perché lei vuole sfuggire a quell'omertà che era stata l'omertà e il silenzio complice della sua famiglia.
Lei ha detto, è anche una questione personale quella della post-memoria, ovviamente credo si riferisca al fatto che lei ha raccontato come sua madre ha passato a lei la memoria di suo padre. C'è una storia che lei racconta dei due fratelli, Narciso e Fabio, nel libro. Uno è diventato terrorista e fuggito in Francia dopo aver ammazzato, e l'altro invece è diventato un medico che salvava le persone in Africa. E c'è una frase che lei scrive, tutti e due in qualche modo volevano cambiare il mondo. Ecco, questo è un tema che mi è tornato davanti agli occhi tante volte.
Il tema, o meglio l'idea, che la nuova generazione, quella dei quarantenni, quella di cui faccio parte anche io, si senta in qualche modo inferiore alla precedente, quella dei sessantenni, appunto, che hanno vissuto e spesso animato gli anni di piombo. E specularmente un senso quasi di superiorità da parte appunto della generazione precedente che, pur sbagliando, aveva però provato a mettere in moto un cambiamento.
No, mai. Io l'ho completamente superato perché quello che cerco di insegnare nelle scuole è che se quella superiorità era una superiorità violenta o una superiorità assassina, avere delle idee, ma che sono delle idee sbagliate, non è un pregio. Non è una strada, è una scorciatoia. E la violenza politica è stata una scorciatoia che ha distrutto il cambiamento. Se noi guardiamo ai paesi che non hanno avuto il terrorismo, sono paesi che sono progrediti socialmente, culturalmente, molto di più dei paesi che sono rimasti bloccati dal terrorismo, come in parte l'Italia, in parte la Spagna, l'Irlanda, un pochino in Germania e in Francia, ma molto meno che da noi. Allora, questa idea è un'idea romantica coltivata da una generazione che non ha voluto fare fino in fondo i conti con la propria violenza e con i propri errori.
Il 13 marzo 1979 un uomo di 50 anni che di mestiere fa il carabiniere accompagna il figlio Mauro di 13 anni dal medico. Vuole farlo visitare perché ha la febbre. Siamo a Bergamo Alta. Sono le 7 di sera e non fa freddo. Padre e figlio aspettano il loro turno insieme ad altri tre pazienti in un piccolo cortile interno. Arriva un ragazzo incappucciato e armato che grida a tutti di entrare nella sala d'attesa. Sta cercando il dottore, colpevole di essere anche il medico del carcere della città. Non è chiaro se voglia rapirlo o, come si diceva allora, gambizzarlo, cioè sparargli alle gambe. Tutti entrano di corsa, resta fuori soltanto l'appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri, che indossa la divisa e si getta contro il ragazzo per provare a disarmarlo. In quel momento arriva nel cortile un secondo ragazzo, con il volto coperto, e spara tre colpi che uccidono Gurrieri. I due giovani terroristi, uno con l'eschimo verde e l'altro con un cappotto marrone, scappano. Il ragazzo che aveva sparato, Narciso Manenti, sparisce dalla circolazione e a Bergamo nessuno lo vedrà mai più. Narciso è uno di quegli ex terroristi a cui la Francia garantisce ospitalità e impunità da decenni. Il suo nome e una sua vecchissima fotografia sono tornate sui giornali quando il presidente Macron ha dato un segnale inatteso, quello di voltare pagina e di dare il via libera all'estradizione in Italia. Come sappiamo, i tribunali francesi hanno poi ancora una volta trovato motivazioni per opporsi e Narciso e i suoi vecchi compagni sono rimasti al sicuro. Mentre leggevo i cognomi di quella decina di persone, tra le quali c'è l'organizzatore dell'omicidio di mio padre, sono rimasto colpito da uno in particolare, perché mi richiamava a qualcosa, non mi era chiaro cosa, eppure avvertivo una sensazione positiva che non aveva nulla a che fare con il terrorismo. Quel cognome era Manenti. Ci pensavo, ma non riuscivo a mettere a fuoco nulla, finché un giorno nella mia testa si è acceso un collegamento. Si chiama così anche il medico responsabile dei progetti di Medici con l'Africa QAM, una ONG che conosco bene e mi sta a cuore, chissà se hanno qualche parentela. Ce l'hanno. Narciso e Fabio sono fratelli.
E questa era proprio la storia dei due fratelli, uno un medico che salva vite, uno un terrorista che le spegne, una delle storie di Una volta sola di Mario Calabresi che trovate nelle librerie, edito da Mondadori.